Dunque, io ti do una risposta molto breve, nel senso che concordo con il tuo giudizio sostanzialmente, che il livello gerarchico di competitività del sistema italiano si sta abbassando. L'unica cosa che voglio osservare, non bisogna dimenticare che questi signori qua dei distretti continuano a fare un sacco di soldi, ed è diciamo il loro punto di riferimento, non lo dicono, ma finché continuiamo a avere una redditività così alta, cosa se ne frega noi, diciamo, di salire di scala negli investimenti, diciamo, nei livelli tecnologici della nostra specializzazione. Continuano a fare, adesso non ho fatto vedere un po' di dati, ma continuano a fare un sacco di soldi.
Sì, d'accordo con quello che dici per il petrolio, però bisogna anche tener conto che diciamo l'importazione di un certo tipo di petrolio negli Stati Uniti, per quanto nel volume totale della produzione mondiale appunto sia una parte minoritaria, però è quella che decide l'andamento dei prezzi, cioè il Brent è quello che decide, perché è un petrolio di un certo tipo di qualità che è quello importato negli Stati Uniti, in particolare in parte in Europa, ed è quello che funziona ad ago dalla bilancia, per cui è verissimo quello che dici, che le economie del sud-est asiatico sono fortemente dipendenti, perché sono ancora fortemente industriali, se vogliamo, però
quello sembra del direttore del legno, no?
Questo Mao Jiri, ho letto questo libro di un direttore dell'ENI che è stato pubblicato appunto in Italia, che mi sembrava convincente, insomma, da questo punto di vista, come un petrolio di un certo tipo di qualità in realtà condizioni tutto il petrolio, anche di qualità diversa, perché è quello che decide ed è quello consumato in America, ecco. Per cui è verissimo che è quello che dici, d'altra parte però mi sembra che fondamentale sia in questo senso la discussione sul petrolio, appunto per quello che comporta dal punto di vista dei cambiamenti appunto nella geopolitica, insomma, e negli assi preferenziali, insomma.
Mi è molto interessato tante cose, ma su una in particolare, su questi concetti di attenzione e di distrazione, che verso la metà del tuo exposé hai tirato fuori, l'attenzione richiesta e il tempo della distrazione che è sempre di meno. Vorrei notare che questi due concetti di attenzione e di distrazione legati al tempo, come l'hai fatto te, noi li ritroviamo oggi anche nello spazio. Cioè il vissuto dello spazio di adesso nelle metropoli è tutto funzionalizzato, no? a delle attività, a delle dentro delle frontiere, che fa sì che sempre di meno ci sia uno spazio pubblico, uno spazio della distrazione e della libertà. Sarebbe interessante sviluppare in questa diade, no? Questo legame di attenzione e distrazione, dove legati al tempo e al nostro spazio, dove sempre di più questa dimensione che tu hai definito di attenzione, quindi funzionalizzata, controllata, imperializzata, eccetera, eccetera, che sottrae tutta l'attenzione e che colpisce sia il tempo che lo spazio, va a detrimento di tutti gli spazi di tutti i tempi di distrazione, di libertà e di spazi pubblici e di eccetera eccetera. Questa è una condizione del nostro tempo che fa sì che il corpo, no, della distrazione, quindi il corpo dello spazio libero, del tempo libero personale, di un divenire in cui si è altri dalle funzioni in cui ci hanno messo dentro, no, viene a mancare. Ecco, qui volevo porti una questione, una domanda. Hai finito il tuo intervento dicendo, per esempio, il movimento di Seattle, se vuole andare oltre questo mondo del linguaggio e dell'attenzione controllata, deve ritrovare e deve ridarsi un corpo. Mi interesserebbe sentire qualcosa di più su quel che tu pensi, ridarsi un corpo, perché anch'io lo penso, ma mi interessa sentire qualcosa di più. Cosa vuol dire che dobbiamo ridarci un corpo in questa situazione?
Devo dire che questa, io mi ricordo di aver letto un'intervista che Sergio aveva rilasciato a un giornale, La Città si chiama, dove a un certo punto diceva, a proposito dei giovani, dei Papa Boys che erano andati a Roma al Giubileo, devo dire che la cosa è particolarmente significativa, perché l'evento era un evento, come dire, spirituale, ma questa ricerca di corpo collettivo, peraltro confermata anche dalla quantità di preservativi che i neturbini romani hanno trovato nei vicoli, dimostra come il corpo era il corpo come lo intendiamo, diciamo, noi laici, ecco, era una ricerca reale, no? Di corpo collettivo di questi milioni di ragazzi che lavorano tutti al computer. Ora il problema della natura del nuovo lavoro, a me sembra che sia intanto un problema di solitudine o comunque di isolamento e quindi anche e di trascuratezza del corpo. Voglio dire, a me sembra che chi lavora come oggi si lavora nella stragrande maggioranza, indipendentemente dal fatto che si lavori dentro il settore dell'informatica o delle tecnologie avanzate, o a me dico anche il concierge di un albergo lavora al computer, voglio dire, quindi una delle prime caratteristiche è la solitudine. Un'altra caratteristica è il fatto che il corpo noi lo trascuriamo, perché quello che è oggi il lavoro, come dire, concreto, quello che Marx definisce come il lavoro che si differenzia concretamente dall'uno all'altro, è un lavoro mentale, e il lavoro che a noi sembra il lavoro più astratto, cioè battere su una tastiera, è il lavoro più uniforme, più universale che si possa immaginare, perché un concierge d'albergo come Bill Gates o chi lavora per lui, tutti lavorano in questo modo. Quindi il vero sforzo è uno sforzo mentale, e il corpo è una specie di scatola degli arnesi, degli attrezzi che nella migliore delle ipotesi ogni tanto si porta in palestra, così per un metterlo un po' a posto, metterlo un po' in geometria, ma come si porta la propria automobile dal carrozziere in garage, voglio dire. Quindi c'è una dimensione strettamente fisica che però appunto si dà nella forma del corpo collettivo, non si dà nella forma del corpo individuale. Quindi mi sembra che questi fenomeni, ma abbiamo detto dei Chicago Boys, ma però lo ritroviamo del Papa Boy, scusate, ma lo troviamo nel popolo di Seattle, lo troviamo nei techno parties dove ci sono milioni e milioni di persone che passano. Insomma, voglio dire, qui c'è una dimensione sulla quale bisogna ragionare, insomma, che è una riappropriazione del corpo collettivo che fa tutt'uno con la riappropriazione di quello che oggi non c'è più, cioè lo spazio pubblico, eccetera. Quindi c'è comunque lì qualcosa che, sul quale mi sembra che bisogna ragionare. Cioè oggi quello che dicevi, che è molto vero, della distruzione dello spazio della distrazione, che è spazio pubblico, lo spazio, quello che Heidegger chiamava della chiacchiera, no? Quindi dell'autentico. Dell'inautentico, insomma, ecco, questa riappropriazione dello spazio fisico è una riappropriazione che va di pari passo con la costituzione di un corpo collettivo. Ora, quello che mi sembra comunque quanto ci sta di fronte adesso, anche dopo, peraltro, le giornate di Genova, dove qui il corpo ha sanguinato, voglio dire, e come c'è questa immagine anche della morte, voglio dire, che peraltro è come dire, è riapparsa anche nell'attacco terroristico. Cioè, insomma, non dimentichiamo che qua c'è stato un suicidio da parte di questi kamikaze che sono andati contro le torri gemelle. Cioè, lì è il massimo evento della morte come produzione capitalistica. Perché se noi sosteniamo che l'attention economy e la crisi dell'attention economy come dire, in un qualche modo sta beneficiando di questa guerra, ebbene l'uscita dalla crisi della new economy è un'uscita che è stata in un qualche modo innescata con la morte, no? La morte con un suicidio omicidiale, e quindi con un'immagine del corpo che si suicida certo è l'immagine di un'economia che funziona a mezzo di morte. Questo è il punto. No, ora noi dobbiamo in qualche modo prendere atto di questa cosa, perché se noi la crisi dell'economia dell'attenzione possiamo anche metterla in questi termini. Da una parte, in termini bifiani, se vogliamo, c'è uno cyberspazio che si sviluppa sul lato della produzione, dell'offerta in modo infinito, e c'è un cybertempo che è il tempo della vita, no? Che è un tempo finito, nel senso che ha una sua finitezza, che finisce con la morte, che ci impedisce di seguire e di consumare tutto questa infosfera, questo cyberspazio, per il fatto che siamo limitati, voglio dire. Limitati nel tempo, e sempre a maggior ragione sempre di più quando il tempo dobbiamo dire consumarlo nei modi appunto lavoristi che sappiamo. Allora di nuovo si ripresenta la questione del corpo legato alla vita o alla morte, insomma, voglio dire, per quanto sia difficile per me sicuramente, insomma, di ragionare in questi termini, però non c'è dubbio che qua c'è una fosse solo un'equazione che si può stabilire fra eventi di morte e eventi di, cioè, come dire, che la morte è la morte come distruzione del corpo è un fattore produttivo della new economy. Questa è la cosa che mi sento di dire con i brividi addosso, ovviamente, perché d'altra parte quando noi pensiamo a tutto quanto abbiamo detto, alla finanziarizzazione eccetera eccetera, insomma c'è sempre di mezzo per esempio gli anni, per esempio la rendita pensionistica, quando voi finanziarizzate i fondi pensioni, qui si mette in gioco la vita di chi va in pensione, voglio dire, perché da una parte si riduce il più possibile la pensione pubblica, che sia la vostra pensione sociale, Social Security o la nostra VS eccetera, e si aumenta la parte, diciamo, che di quella, la parte del secondo pilastro, insomma, no? E quindi sempre di nuovo siamo confrontati con questa dimensione del corpo, e del corpo che però cerca da una parte una sua fisicità. Io credo che ci sia questa ricerca non soltanto nella costituzione dei movimenti, che vada al di là, diciamo, degli obiettivi logo, mica logo, no logo, imprese multinazionali eccetera. C'è una ricerca di corpo collettivo che permette di spiegare anche l'esistenza stessa, l'emergenza, il divenire stesso di questi movimenti, da una parte. Dall'altra parte, qui dobbiamo, credo, pensare all'esistenza del corpo collettivo come possibile solo nel momento in cui noi affrontiamo la questione del tempo e dello spazio, appunto. Io credo che bisogna ragionare su un movimento che sia un movimento che produce tempo della curiosità, tempo della distrazione, tempo dell'ozio, tempo dell'affetto, dell'affettività, eccetera. Credo che bisogna pensare ai soviet, se vogliamo, della distrazione. Ecco.
Posso aggiungere una cosa? Questa storia del lavoro del corpo, no? Adesso, per esempio, sulle caratteristiche del lavoratore, come dire, caratteristiche esterne e interne del lavoratore al computer, non è che si non è che sono stati fatti molti studi, cioè, se noi paragoniamo tutto quello che si è stato detto e scritto sull'operaio alla catena di montaggio con quello che si dice sull'informatico davanti al computer, non c'è paragone, non se ne sa niente. Invece adesso sta nascendo una letteratura ricchissima sulle patologie da computer, cioè sugli effetti patologici che un lavoro prolungato al computer producono sugli individui. E proprio tu mi citavi questi studi americani, no, sugli cosiddetti net slaves, no, gli schiavi della rete. Quindi ci sono ormai degli disturbi di tipo psichico molto pesanti che si stanno diffondendo massicciamente in maniera omogenea presso gli professionisti della rete, no? Una delle cose che più mi ha impressionato è il racconto di una nostra amica psichiatra che è primario in un ospedale di psichiatria infantile in Francia, no? E lei ci ha detto, per esempio, che tutti i bambini che loro ricoverano ormai non dimostrano, non danno più dei segni, diciamo, riconducibili alle patologie classiche, nevrosi, psicosi, eccetera, ma danno tutti, dimostrano, diciamo, una destrutturazione della personalità, al rapporto con i genitori che non funziona, con gli amici, che non, col cibo che non funziona, eccetera, difficile da catalogare, cioè non esiste, diciamo, nei cataloghi, nella tipologia della storia della psichiatria, una serie di tipologia riconducibile a quelle che si riscontrano questi bambini. Al tempo stesso, questi schizzati ragazzini, se li metti di fronte a un computer, funzionano perfettamente, no? Per cui trovano il loro equilibrio, no, di fronte al video. Quando escono dal video, devono parlare con la mamma, sono schizzati totalmente, no? Cioè, una cosa che preoccupa moltissimo questi psichiatri, dicevo, qui sta nascendo una generazione di perfetti informatici completamente fuori di testa nei rapporti sociali. Ecco, questi aspetti qua, diciamo, della crescente patologie prodotte dal lavoro computer oggi stanno riportando l'attenzione sulle caratteristiche del lavoro, diciamo, la new economy, che la sociologia del lavoro non aveva riprodotto. Il secondo punto è il discorso dello spazio che faceva Jair, importantissimo, perché una osservazione banalissima, ma si sa, è noto che i distretti industriali sono nati in provincia, non sono nati nelle grandi, e anzi è stato teorizzato che proprio la vita, diciamo, di provincia, no, nelle piccole città, da Treviso a Modena, eccetera, consente un tipo di produzione flessibile, eccetera. Su questo poi si è aggiunto chi dice che la vita nelle piccole città più equilibrata consente una migliore new economy, no? Quando Bill Gates è venuto a Venezia, non so se vi ricordate, è venuto a Venezia e dice: ah cazzo, la prossima Silicon Valley si può fare una città come Venezia, dove non ci sono automobili, non c'è una cosa di via, no? E Bernabé, quello che una volta era amministratore delegato dell'ENI, che ha fatto una sua .com, ha fatto questa nuova impresa piazzata ad Urbino e non so in quale altra paese, città vivibile, se vogliamo, no? Quindi il discorso tra new economy e spazio della città è molto approfondito e sta andando avanti. Quindi, diciamo, delle città bellissime vivibili per viverci, dopodiché diventa invivibile il lavoro sostanzialmente, no? Che ti è ridotto in queste condizioni. Quindi questo è un aspetto nuovo. L'altro aspetto che non abbiamo citato e che però, insomma, è un punto fondamentale, credo, in questo discorso della, e questa dinamica del fondamentalismo islamico, cioè, voi qui credo ne avrete parlato abbastanza, eccetera, non tiriamo fuori questo altro argomento perché sennò sarebbe troppo pesante, cioè, però non dimentichiamo, insomma, che la situazione oggi è talmente che, cioè, per capire quello che sta succedendo devi mettersi dentro tutta la storia della old economy, quindi l'oro nero, petrolio. Tu dici che è finito il Novecento, però noi lì stiamo ragionando come ragionavamo nel 1930. C'è questo aspetto della nuova economy e questi aspetti, diciamo, a noi sconosciuti, diciamolo pure, insomma, dei fondamentalismi, dei nuovi fondamentalismi. Questi sono, cioè, incominciamo adesso a approfondire un po' questi discorsi qua. Ecco, l'insieme di queste cose ti fa sì che, come dire, tu c'hai un elemento, come dire, della non governabilità talmente forte che ti esalta ancora di più quella mancanza di Stato che tu dicevi prima, che oggi è il punto fondamentale. Tu pensa al ruolo dell'Unione Europea, insomma. Si costituisce la moneta europea, tra pochi giorni nasce l'euro e l'Europa ha dimostrato ancora una volta di essere un nano politico, ma insomma veramente infimo, se vogliamo, no? Quindi sono tutta una serie di elementi che non è che a questo punto ci fanno essere più preoccupati, però, come dire, ti accentuano la necessità un po' di sganciarti totalmente da questo tipo di ragionamenti per costruirti, come dire, un tuo circuito, una tua società, una tua dinamica, no? Che è l'unico modo per sopravvivere in questo momento qua.
Tra l'altro mi riporto un dato che mi ha colpito a proposito del corpo, morte e suicidio. Per esempio in Svizzera più del 50% dei suicidi sono di tipo, quello che dicono gli specialisti, altruistico, cioè ci si uccide, ma si uccide anche il proprio figlio, la propria moglie, la propria sorella, per portarseli via da questo
altruismo. No,
veramente l'espressione è tecnica, suicidio altruistico, perché si ritiene che questo mondo sia troppo brutto, insomma, e duro per e si porta con sé, ecco. Adesso io non so cosa c'entri con quanto stiamo dicendo, però voglio dire
cioè, uno che si spara alla tempia e basta, si dice ma che cazzo di egoista che era.
Esattamente.
Dacci qualche notizia buona.
No, ma sulla storia delle patologie è vero che c'è stato per esempio un numero forte aumento delle domande di invalidità, sicuramente dove abito, vivo io, ma non so, credo anche negli altri paesi, dovute alle patologie non del non lavoro, ma del lavoro. Cioè si pensava negli anni 90 che con queste ristrutturazioni, licenziamenti, disoccupazione, cronicizzazione eccetera, si passasse dall'assistenza all'assicurazione invalidità, perché era un modo di, perché si sviluppavano delle patologie da esclusione. In realtà le patologie più pesanti, quelle che sono responsabili dell'aumento delle domande di invalidità, sono patologie da eccesso di inclusione, di inclusione nel lavoro, e sono sempre di più patologie appunto legate alla capacità di concentrazione. Per esempio negli Stati Uniti è aumentato proprio per i bambini fortemente il consumo di Ritalin, che è questa farmaceutico appunto che tende a potenziare la capacità di concentrazione eccetera. Insomma, queste sono cose sulle quali credo che bisogna un po' ragionarci, perché insomma effettivamente io mi ricordo ai tempi gloriosi quando si diceva, si parlava della nocività del lavoro. Il lavoro è nocivo non perché produce queste, non soltanto, ma perché è nocivo in sé. Tutto il lavoro è nocivo, beh, era una delle cose, una delle declinazioni della lotta contro il lavoro eccetera. Insomma, da qualche parte bisogna forse rivedere o vedere di cosa oggi significhi la lotta contro il lavoro. Se pensate, è appena uscito, no, da un mese, questo libro di Robert Reich, già ministro del lavoro nell'amministrazione Clinton, L'infelicità del successo, il problema della patologia, no, o patologizzazione della vita, insomma, causata da questo lavoro che è onnivoro eccetera, è vissuto non solo dagli sfruttati, insomma, dai lavoratori dipendenti eccetera, ma è vissuto anche nelle alte sfere laddove il lavoro può essere molto gratificante. Questo Robert Reich ha smesso di fare il ministro del lavoro dopo 4 anni, si è ritirato, fa, non so cosa faccia, il professore eccetera, e ha scritto questo libro, L'infelicità del successo, proprio perché è in atto negli Stati Uniti un movimento cosiddetto downshifting, no? di riposizionamento, riordinamento di quelle che sono le priorità. Per esempio nel caso di Reich, lo dice nella prefazione, nell'introduzione, è il fatto che il lavoro ha distrutto la sua famiglia, insomma i suoi rapporti con il figlio, con la moglie eccetera, e credo che tutto questo vada in un qualche modo tenuto presente. Cioè io quando penso perché facciamo questi studi o queste, perché cerchiamo di tenere vivo il pensiero critico appunto nei confronti della globalizzazione eccetera. Credo che sia fondamentale per porre queste cose proprio laddove ci sono questi movimenti. Cioè a me sembra importante che queste tematiche siano agitate, come dire, fatte circolare nei movimenti cosiddetto popolo di Seattle eccetera, che sono gli unici movimenti che si sono realmente manifestati, perché è chiaro che se forte è stata la componente pacifista, per esempio penso al dibattito post Genova eccetera, però qui mi sembra che si spongano delle questioni sulle quali per esempio questo pacifismo, questo rifiuto della guerra imperialistica eccetera eccetera possono essere articolate. Cioè per esempio questa questione del lavoro, questa questione dello spazio, dell'affettività, del corpo eccetera, sono cose che secondo me vanno come dire fatte circolare, sulle quali bisogna dibattere, lavorare affinché questo movimento possa prendere anche delle direzioni di marcia, insomma, e possa definire degli orizzonti di divenire che siano all'altezza di quelle che sono le questioni vere della globalizzazione, perché sennò rischiamo appunto di continuare a pensare alla lotta contro la globalizzazione in termini di vecchia lotta contro l'imperialismo. E mi sembra che questo sia un pericolo insomma latente nel dibattito o in quello che è il popolo di Seattle, così per usare un esempio, o il movimento global, no global eccetera, così come si è dato insomma. Quindi mi sembra che non stiamo soltanto facendo un esercizio di analisi della globalizzazione, ma ci siano delle questioni che vanno fatte circolare proprio così come le abbiamo toccate, insomma, o evocate in queste discussioni.
Concludiamo? Grazie a tutti.